abbiamo davanti dei mesi per fare questo discorso, quindi entriamo con molta calma, anche con molta serenità, se come in un paesaggio si vede un pezzo alla volta. Siamo andati comunque con il giovane ricco a chiedere a Gesù: maestro buono, cosa devo fare perché la mia vita entri nella verità, appunto, perché sia vera. E Gesù in prima istanza ci ha fatto volgere alla prima montagna, la montagna dei comandamenti. Adesso ci andiamo con calma, ci staremo su anche qualche domenica. Andiamo alla montagna e ci avviciniamo al testo fondatore dell'alleanza, i 10 comandamenti, le 10 parole, il decalogo. Questo riferimento normativo, questa regola di vita che ha attraversato i millenni in pratica, le civiltà, e che sta nel cuore del cristianesimo. È il punto fermo. Quando uno pensa alla morale, pensa subito ai 10 comandamenti, no? È al centro del catechismo morale. Tant'è che percepiamo tutti che quando non tenessero più i comandamenti è finita anche per noi. Frana l'umanità insieme ai comandamenti, questo lo percepiamo tutti, no? E anche in un'epoca come la nostra, così soggettiva, che non ammette niente, no, almeno di principio, e che non accetta regola, provate voi in qualsiasi assemblea dove ciascuno fa i cavoli suoi, ma provate a accennare al fatto che i comandamenti bisogna capirli, bisogna spiegarli, alzano subito la mano dicendo: i comandamenti non cambiano, prego. No, sono tutti impauriti. L'importante è che la tavola stia lì sul muro e che sia indiscutibile. I comandamenti sono sempre quelli, no? Il che rende ancora più sorprendente e anche frustrante, per la verità, è vero, insomma, che è un po' deludente la cosa, il fatto che quando andiamo poi nei libri per cercare il testo dei comandamenti non ci troviamo di fronte a una formulazione fissa. Questo è già una cosa importante, secondo me. Cioè, a noi piacerebbe di trovare le pietre su cui Dio ha inciso lui di persona le sue parole, e ci piacerebbe che queste parole fossero lì a lettere cubitali della Bibbia, sempre le stesse, e fossero le stesse nei catechismi, nelle prediche, nella teologia, nel magistero, nel confessionale, no? Nelle coscienze, no? E in parte è così. Parte è così perché i comandamenti hanno un nocciolo che resta sempre dell'uomo, se mi permettete. È la permanenza dell'uomo che fa restare i comandamenti uguali, il nocciolo. Le regole di essere uomini, se vogliamo chiamare, sono quelle. Ma ogni volta, appunto, la cosa, siccome è dell'uomo, va ridetta. Se non la dice, non esiste. È là, nel vulcano. Per fare qualche esempio, ma appunto non dobbiamo trasformare la predica in uno studio, no? Però, se volete un'indicazione, per fare qualche esempio, quando Mosè, compiuta la traversata del deserto, all'ingresso della terra promessa, ripete il decalogo, Deuteronomio, quello che seguiremo poi stasera, la formulazione non è la stessa dei 10 comandamenti di Mosè 40 anni prima sul Sinai. E quando i profeti si riferiscono ai comandamenti, e lo fanno spessissimo, sempre, lo fanno con allusioni tutte diverse, applicano quei comandamenti a una serie di fatti della vita, no? Oppure quando gli evangelisti, abbiamo visto l'episodio del giovane ricco che mette onore il padre e la madre alla fine invece che all'inizio, e poi fa altre aggiunte, appunto mette dentro anche Deuteronomio 6. E anche i nostri catechismi, io vorrei vedere, prova a dire 10 comandamenti, non sono questi di Deuteronomio, non sono neanche quelli di Esodo, sono quelli del catechismo di Pio X. No. Ora, questi rimaneggiamenti, che certo presentano anche dei rischi, bisogna vedere appunto come le ridici, come la Chiesa ridice i comandamenti, per esempio, come fa il catechismo, sei giudicato anche te nella maniera di dire i comandamenti. Quindi il rischio c'è, certo che c'è. Ma questi rimaneggiamenti dimostrano che i comandamenti non sono solidi perché sono lì sempre gli stessi, scolpiti nella pietra. Ma la solidità dei comandamenti è legata a un patto d'amore. È un patto d'amore che ne stabilisce la solidità. È come la regola dell'indissolubilità del matrimonio. Esiste in quanto è voluta, in quanto c'è l'alleanza. Se no, appunto, una regola. Non è la vita dell'uomo. Ma è così, la solidità ai comandamenti dipende dal fatto che c'è Dio e c'è l'uomo. Dipende dalla fedeltà che li tiene uniti e tiene vivi i comandamenti. Non perché sono lì vecchiari, sempre quelli, ci sono ancora i comandamenti. Ma in quanto stanno nel cuore, in quanto orientano effettivamente la vita, in quanto tengono viva la parola di Dio che ci guida nella vita e interpreta la storia. La Chiesa non conserverà i comandamenti perché dice sono ancora quelli. Li conserverà se sarà capace di offrire all'uomo di questa civiltà delle regole di vita quali Dio ha pensato per l'uomo. Che sono quelli. Ma bisogna dirli però. E bisogna dirli in rapporto alla tua storia. Bisogna verificarli nella tua vita. La vita deve testimoniare dei comandamenti. No, invece noi saremmo più contenti che i comandamenti non si toccano, ma non si tocca neanche la nostra vita, la quale viene fatta così come capita lì, tra gli amici. I comandamenti in realtà dicono quale sia l'attesa di Dio nei nostri confronti, nel confronto del suo popolo e nel confronto di tutti, e quali siano le maniere di agire nelle quali si esprime la mia corrispondenza alla sua promessa, alla sua rivelazione. Ma questo è appunto da costruire, è l'incontro, è l'alleanza che va fatta nella storia, nella libertà, nella scelta. Vabbè, allora questa è la prima osservazione. Fatta questa osservazione, scegliamo per fare una prima entrata di alcune categorie di questi del Decalogo. Prendiamo insieme il testo che abbiamo lì, che è il testo di Deuteronomio 5, 6, 21. E avrete notato subito che più che i comandamenti secchi a cui ci ha abituato per esempio il Catechismo di Pio X, no, qui in realtà che ritrovate questa secchezza, questo carattere lapidario, se fossero stati scritti sulle lapidi, sulle pietre, è come per la telegrafia, bisogna usare poche parole, no? Invece non sono state scritte sulle pietre, e di fatto Deuteronomio ci fa su quasi una predica, è più un discorso sui comandamenti che i comandamenti. Il carattere lapidario lo troviamo solo dal versetto 17 al 20, anzi dal 17 sì al 20. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Questo è lo stile appunto lapidario. Tutto il resto in realtà riveste, i comandamenti sono rivestiti di spiegazioni e di esortazioni. E l'esempio più macroscopico si ha in quel riquadro, abbiamo riquadrato il testo del sabato dal versetto 12 al versetto 15. Pensate che questo solo comandamento, che è un aspetto del primo, della prima tavola, no? Che noi dicevamo santificare la festa, e poi dicevamo sono andato a messa, no? Nostri, come abbiamo ridotto i comandamenti. Ebbene, il comandamento del sabato, come vedete, comprende un terzo di tutto il testo, in realtà. E se lo guardate un momentino, lì c'è dentro un sacco di esortazioni, non fare alcun lavoro, osserva il giorno di sabato, il Signore l'ha comandato, no? E poi si dà da fare per spiegare lo spirito con cui va osservato il sabato, ricordati che sei stato schiavo e Dio ti ha liberato. Come se senza questo ricordo la pratica diventasse vuota. E poi ancora, con quale spirito tu debba osservare il sabato? Lo capisci quando il Signore ti ricorda che come padrone devi pensare anche al riposo del tuo servo. Ecco, chi studia la Bibbia riconosce che in questo testo, rispetto a quello dell'Esodo, è assimilato tutto il discorso dei profeti, tutto il tema dell'interiorizzazione della legge, eh? Tutto l'aspetto appunto etico, profondo, profetico, è in realtà messo dentro questa formulazione dei comandamenti, i quali, perciò, questa è la prima cosa che mi sembrerebbe interessante da cogliere, non sono delle regole rigide, materiali. Ti dicono adesso devi fare questo, se l'hai fatto sei a posto, se non lo fai non sei a posto. No, hanno queste regole, hanno una natura simbolica. Cercano di esprimere appunto il desiderio di Dio e di suscitare la libertà dell'uomo, il cuore dell'uomo. Quindi non riguardano quest'atto o quell'atto preciso, ma una maniera di agire dell'uomo, che deve essere testimone di quell'alleanza. Se si dovesse dire in termini sociologici, qui non sono prescritti degli atti precisi, ma sono descritti dei tipi ideali di comportamento, che riguardano degli atteggiamenti di fondo, che in qualche maniera possono essere applicati a tante altre cose. Suggeriscono un modo di essere, uno stile di vita, appunto, no? Che riuscirai a interpretare solo se tu lo riporterai al quadro dell'alleanza e se questo, appunto, sarà giocato nell'interpretazione della storia, eccetera. I comandamenti negativi. L'altra cosa che colpisce nel Decalogo, la prima è questa, che c'è un decalogo tutto intessuto di esortazioni, di interpretazioni, no? Carattere simbolico della norma, appunto. L'importanza che viene data ai comandamenti negativi, almeno 11 volte si dice non, non, non. Il che sembra dar ragione a chi dice che i comandamenti proibiscono solo e che il cristianesimo non è accettabile perché proibisce soltanto. Ma è diverso se si incomincia a capire l'azione decisiva dell'interiorizzazione dell'interdetto. Difatti, perché stanno andando in crisi i comandamenti oggi? Perché il desiderio non accetta più di interiorizzare l'interdetto. Si vuol poter far tutto, ma questa è la distruzione dell'uomo. La morale incomincia a riconoscere che non si può far tutto. Incomincia con un no. Punto. No. E d'altra parte scandalizza meno se si comprende che dire ciò che bisogna fare lega molto di più che dire ciò che non bisogna fare. Nel Decalogo noi sentiamo soprattutto che Dio proibisce, ma l'altro aspetto è che Dio non obbliga a niente, cioè ti proibisce alcune cose. Cosa non si deve fare? L'assassinio, l'adulterio, il furto, la falsa testimonianza. Cioè gli atteggiamenti violenti coi quali tu privi l'altro e te stesso dell'umanità. È interdetto ciò che impedisce di essere libero. Cosa devi fare? Tutto. Non c'è limite. Fa quel che vuoi, in qualche maniera. Cioè, se i comandamenti obbligassero a fare delle cose, pregherai 5 volte al giorno, ti asterrai dalle carni, farei, è molto più impegnativo, più obbligatorio, ed è molto più rimpicciolente, evidentemente. I comandamenti mettono dei paletti sulla possibile disumanità del nostro desiderio, che conosciamo anche troppo. Dopodiché libera l'uomo. È come I comandamenti mettono dei paletti sulla possibile disumanità del nostro desiderio, che conosciamo anche troppo. Dopodiché libera l'uomo. È come se gli interdetti facessero un vuoto, aprissero uno spazio in cui Dio non chiede niente e nel quale Dio può rivelarsi per ciò che è. È come se dicesse: una volta che non fai l'animale, ci incontriamo, t'aspetto. Al di là di questi limiti c'è l'incontro, appunto, no? È come se gli interdetti aprissero lo spazio di adorazione, un appello silenzioso all'incontro d'amore, al dono di sé, nel quale Dio può darsi, nel quale siamo chiamati ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, come dirà subito dopo Deuteronomio 6. Lì non c'è legge, hai capito? Lì si aspetta solo che tu dia tutto. In questo il Decalogo fa pensare al Tempio, questo luogo per Dio solo, senza ingombri, e fa pensare alla predicazione dei profeti, i quali hanno denunciato la violenza e l'ingiustizia del nostro desiderio e perciò la menzogna di una religione che fa l'ingiustizia, poi crea un luogo dove va a sacrificare nella religione a Dio qualcosa. Questa è la menzogna. La menzogna di coprire la violenza con offerte abbondanti e sacrifici al Tempio. Ma chi vi ha chiesto questo? Dice Isaia. Vi fanno schifo i vostri sacrifici, i vostri culti. È come se dicesse: io voglio voi, io voglio l'uomo, la tua libertà, il tuo agire giusto. E la non menzogna su Dio: non avrai altro Dio di fuori di me, non nominerai il nome di Dio in vano, non ti farai immagini false di Dio. O la difesa della trascendenza di Dio difende la seconda tavola. Non puoi mettere Dio, l'idolatria funziona così: metti Dio nel tempio e l'uomo fuori fa quel che vuole. La trascendenza di Dio predispone alla consapevolezza che non c'è una sfera di vita privata separata dal comandamento, che è questione di Dio in tutta la tua vita. Il positivo dei comandamenti, allora il carattere simbolico delle regole, il carattere negativo dei comandamenti, cosa difende, cosa protegge, cosa apre? Il tempio della presenza di Dio nella vita, e in qualche maniera il tempio è distrutto. È l'uomo, appunto, la morale. Il positivo dei comandamenti. Il primo elemento positivo, come vedete, il primo versetto, versetto 6, non è un comandamento, ma è una rivelazione di Dio. Cioè, è come se Dio non chiedesse niente prima di dire cos'è Lui e cosa fa Lui. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Il primo comandamento è appunto la rivelazione dell'iniziativa unilaterale con la quale Dio ha eletto Israele e si è reso garante del suo futuro e di vita. È in questo gesto, in questa grazia, che è iscritta la promessa che dà direzione al cammino di Israele. Cammino che le parole dei profeti e quelle dei sapienti verificheranno nella loro fedeltà effettiva alla legge. Allora, i comandamenti partono col fatto che Dio apre la vita dell'uomo. I profeti tornano su questa vita per dire: guarda che non è fedele alla grazia che Dio ti ha dato. O i sapienti che dicono: guarda che quella grazia si traduce proprio nella vita quotidiana. Il ricordo dell'esodo, della liberazione e della promessa dischiusa da quell'evento è l'orizzonte dentro il quale il cammino successivo può essere valutato e può essere valutato ogni agire dell'uomo. È quello che diceva Gesù al giovane ricco. Il bene e il male è quello che conferma la promessa, è quella che conferma la fede, è quello che conferma l'incontro d'amore, appunto. È quello in cui tu dai la vita a Dio. Questo è il bene. È quel gesto di grazia che fonda l'autorità della legge. Voi stessi, dice Esodo, avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatto venire fino a me. Il gesto di Dio che fonda l'alleanza, la grazia che fonda la legge, il motivo per cui dobbiamo fare gli uomini, appunto, no? È paragonato al primo volo dell'aquilotto sulle ali della madre, o come dirà Osea, al bambino portato in braccio e pulito nel deserto e fatto diventare grande, vi ho portato su ali d'aquila. Allora si capisce che quello che in paradigma avviene per Israele avviene per ogni figlio di donna. Quello che Dio ha fatto per Israele, che l'ha liberato dall'Egitto, l'ha portato su ali d'aquila, incoraggiandolo a camminare, è quello che ha fatto papà e mamma dandoci la vita. Ecco perché il secondo comandamento positivo è onora il padre e la madre. Il primo è: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto e comanda la prima tavola. La seconda tavola dei rapporti tra gli uomini, rapporto economico, rapporto di parola, rapporto di reciprocità, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, sono retti dal ricordarti cosa hanno fatto papà e mamma per te. Onora il padre e la madre. Si riconosce il proprio cammino, si entra nel cammino della vita portati in braccio e si riconosce la propria identità umana e la propria libertà, quindi, e il coraggio di attraversare la vita, riconoscendo questa grazia iniziale e originaria. Ecco perché l'altro comandamento positivo che apre la seconda tavola è: onora il padre e la madre. E anche qui, per questo secondo comandamento positivo, la parola fa volgere l'uomo verso la sua origine. Come potrei io sapere? Io, il destinatario del Decalogo, come potrei sapere che Dio mi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, se non perché me l'hanno insegnato mio padre, mia madre? Questo del resto è uno dei compiti più importanti dei genitori, che sono il veicolo principale della legge. I genitori trasmettono il ricordo dei benefici di Dio e insieme la terra che hanno ricevuto nella terra promessa a conclusione del cammino, la parola e il cibo, con i quali testimoniano che Dio ti ha liberato e sostengono il cammino con questa promessa, il cammino della tua libertà. E infine il terzo comandamento positivo riguarda il sabato e va nella stessa direzione dei primi due, perché anch'esso comanda di ricordarsi. Il primo dice: ricordati che Dio ti ha liberato dall'Egitto. Il secondo dice: ricordati di ciò che papà e mamma hanno fatto per te. Il terzo dice: ricordati di santificare la festa. Il sabato sta nel Decalogo come sta il Santo dei Santi nel Tempio. L'obbligo principale è quello di riposare, non lavorare in giorno di sabato. Ma questo riposo è pieno dell'arca del ricordo. Devi riposare perché quel giorno devi consacrarlo alla memoria. Devi risalire all'origine quel giorno, se no ti perdi. Arca dell'alleanza che contiene le tavole dell'alleanza. Tempio il cui santo dei santi è il luogo che custodisce l'amore di Dio. La rivelazione dell'amore di Dio, di cui l'alleanza ci offre i segni. Un segno, l'uscita dall'Egitto. L'altro segno, l'entrata nel paese che Dio ti dà. Un altro ancora, il sabato. Israele non può osservare la legge se non coglie questi segni. E l'uomo non può scoprire la grazia se non rilegge nella sua storia i segni che ha ricevuto, a partire da quello di papà e mamma. Il comandamento del sabato è chiave di volta del decalogo. Riguarda Israele, quindi è singolare, ma è anche aperto all'universale, perché introduce nel decalogo l'unica menzione esplicita dello straniero. Tu e il forestiero che sta dentro le tue porte, anche lui beneficia del sabato, della misericordia di Dio, della dolcezza che presiede alla creazione, no? Ed è rivolto contemporaneamente a Dio, al prossimo, perché comanda di ricordarsi di ciò che ha fatto Dio liberandoti dall'Egitto, riproducendolo nei confronti del fratello. Il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. In questo modo l'uomo, i cui genitori sono stati liberati dalla casa di schiavitù, cercherà di rendere la sua casa, per tutti quelli che vi lavorano, compreso lo straniero, una casa di libertà.